Radio Blu e tu trasmette ora Love News, cronache e tutela degli animali. Conducono in studio Alessandra Furini e Sandro Vuolo.
Buongiorno, ciao a tutti i carissimi radioascoltatori di Love News, cronaca e tutela degli animali. Bentornati con noi in radio nel nostro programma che è ideato dalla nostra responsabile Silvia Mariani e che è condotto in studio da me, Alessandra Furini e Sandro Vuolo. Montaggio e regia a cura di Walter Sigolo, Nicola Ferrari, in diretta da Radio Blu e Tu, la web radio dell'Arci Provinciale di Rovigo, che potete ascoltare al solito indirizzo www.radio.bluetu.it o, se volete, scaricando l'app sul vostro cellulare, che è anche molto comoda.
Eccomi qua, buongiorno anche da me, da Sandro, a tutti gli ascoltatori, sia quelli di oggi della diretta che quelli che ci ascolteranno tramite il podcast oppure nella replica del giovedì alle 18. Il podcast lo potete cercare nel menu dal sito di Radio Blu e Tu. Vi ricordiamo sempre che noi, io e Alessandra, siamo due volontari della Lave di Rovigo e se anche voi volete aiutare gli animali, fare volontariato con noi o semplicemente chiedere delle informazioni, sapere come funziona l'attività di un volontario Lave, ci potete trovare nei vari social, su Twitter, Instagram e Facebook cercandoci come Lave Rovigo. Ci potete chiamare telefonicamente al 329-793-4814 oppure scriverci una mail a lav.rovigo@lav.it. Potete anche diventare donatori della Lave se volete. Natale non è molto lontano, quindi mettetevi una mano sul cuore e sostenete le nostre campagne. Mi devo scusare oggi perché abbiamo fatto una prova di collegamento con il nostro ospite e la linea non è molto stabile, per cui avremo qualche problema di ascolto, insomma avrete qualche problema di ascolto, ci dispiace, la prossima volta sicuramente la puntata ritornerà nel standard, quelli soliti.
Sandro, dimenticavamo di dire che oltre alla Love possono sostenere i nostri ascoltatori anche Radio Blu e Tu, che ci dà sempre la possibilità di farci conoscere la realtà animalista nostra, appunto, di Love. Possono farlo appunto iscrivendosi al Circolo Culturale 2 Giugno 1946. Comunque tutte le informazioni possono trovarle su www.radio.blue2.it.
Oggi avremo come ospite il responsabile nazionale Love dell'area animali selvatici, Massimo Vitturi. Buongiorno Massimo.
Buongiorno Sandro, buongiorno a tutti e agli ascoltatori.
Anche quest'anno purtroppo si è aperta come al solito, puntuale, come non saprei neanche dire, la stagione venatoria.
Puntuale come la morte.
Puntuale come la morte, esatto. Rende proprio l'idea. Le nostre campagne si trasformano in un luogo di guerra e dalla pace della campagna finisce con gli spari a destra e manca, con la nebbia, senza nebbia. Sei sempre a rischio di camminare in campagna perché non sai mai se ti possa arrivare un qualche pallino. Ma lascio un attimo la parola ad Alessandra.
Che saluto anch'io Massimo, grazie Massimo di essere qui con noi questa mattina.
Ciao Alessandra, grazie a te per l'invito.
Allora, prima di iniziare a chiacchierare con te, lanciamo intanto una canzone così per allietare i nostri ascoltatori. Ricordo come tutte le volte che le nostre canzoni, quelle che appunto lanciamo col nostro programma, sono appunto tutte di artisti che amano gli animali e che partecipano a campagne animaliste, nonché molti vegani. La prima canzone è Caccia al cacciatore di Valentina Rubini, che come abbiamo parlato nelle scorse volte è appunto una rapper, diciamo, italiana, vegana, convinta animalista. Ormai nella nostra trasmissione abbiamo lanciato tantissime sue canzoni e quindi anche oggi una nuova appunto legata al tema della nostra puntata. Ascoltiamo Caccia al cacciatore, Valentina Rubini.
Sì. Valentina Rubini. Sì. Rumore
cacciatore. Scusa se ti svegli amore. C'è la caccia al cacciatore. C'è la caccia al cacciatore. C'è la caccia al cacciatore. Non so quando torna amore. Ti senti un predatore. Non sei re della savana. Con la tuta mimetica. Ma mica sei in Afghanistan. Ami la natura. Sì però in maniera drastica. Ammazzando ogni creatura. E riempendola di plastica. Ti spari Piero. Ti spari ora. E dopo un colpo ti spari ancora. Però nei piedi per poco sei morto. Dalla battuta ritorni un po' zoppa. Un po' si sepolto nel campo di grano. Non è la rosa, non è un tulipano. Che ti passan sopra in un giorno di nebbia. Sono le pale della mia trebbia. Hanno riaperto la stagione. Amore mio, non uscire dal portone. Che la distanza dal centro abitato. Lo sai che per loro è solo un'opinione. Li hanno visti portare al capanno vino e marsala come a Capodanno. Se prendono la mira ma sbagliano uccello. Niente paura, tanto non ce l'hanno. Ninna nanna ninna oh, il cacciatore a chi lo do, lo darò alle di soccorso che lo pesca in mezzo al bosco. Una svista gli è fatale, un colpo in canna a un piede male. E confonde suo cognato per un maschio di cinghiale. Stamattina andrò nel bosco, ma il fucile non lo porto alla caccia. Sì, signore, rispondiamo col rumore. C'è la caccia al cacciatore, c'è la caccia al cacciatore. C'è la caccia al cacciatore, scusa se ti svegli amore. C'è la caccia al cacciatore, c'è la caccia al cacciatore. C'è la caccia al cacciatore, non so quando torna amore. Sono rimasti al paleolitico, uomini cacciano donne e cucinano. Cento di loro con armi e giubbino, non valgo metà di una volpe che uccidono. Io glielo dico ma non capiscono, uomini cacciano donne e tradiscono. Cento di loro con armi e giubbino, cento le mogli col loro vicino.
Siete di nuovo in studio con Sandro e Alessandra, volontari della LAV, dalle frequenze di Radio Blu e Tu. Con noi in collegamento telefonico il responsabile degli animali selvatici LAV, Massimo Vitturi. Allora, la prima domanda, Massimo. Diamo un po' di dati sulla caccia, quanto dura, quanti cacciatori ci sono in Italia, sempre troppi, la media della loro età, se ci sono anche donne fra questa moltitudine di persone. Quanti animali all'incirca vengono uccisi ogni anno? Quante specie sono cacciabili? Dove possono e dove non possono andare i cacciatori?
Grazie Sandro, una bella lista di domande. Bella nel senso che è lunga, che ovviamente parliamo di cose tragiche come appunto la caccia. Io comincerei da una domanda che mi hai fatto verso la fine, cioè quanti animali possono essere cacciati? Quanti animali vengono uccisi ogni anno? Che questa ci dà il peso di questa attività nefasta che tutti noi combattiamo ogni anno. Allora, non c'è ovviamente un numero preciso, perché il numero di cui si fa affidamento è quello riportato dai cacciatori sul loro tesserino venatorio. Ovviamente è un numero del quale non ci possiamo fidare, perché sappiamo benissimo che dal numero che segnano sul proprio tesserino dipende quanti animali possono cacciare, quindi siamo sicuri che i dati siano falsi. L'unico dato certo è quello che le regioni consentono di uccidere, ovvero il numero massimo di animali previsto dai calendari venatori. Secondo una stima che abbiamo fatto come associazione, prendendo delle 4 regioni campioni a livello nazionale, emerge che ogni anno in Italia si possono legalmente uccidere fino a 400 milioni di animali. Quindi capite che è una strage assoluta e senza fine, e soprattutto che non tiene conto della reale presenza di animali, perché 400 milioni vuol dire praticamente estinguere delle popolazioni, ed è un numero che dà anche il peso di qual è la condiscendenza delle regioni, della parte politica soprattutto, nei confronti dei cacciatori. Ma andando velocemente sulle altre domande, quanto dura? La stagione di caccia dura dall'inizio di settembre, dal primo di settembre fino al 31 gennaio, esteso 10 gennaio per alcune specie, quindi dura un bel po' di mesi, per praticamente tutto l'inverno. I cacciatori in Italia al momento non c'è un dato certo, si parla di circa 400.000 cacciatori in continua decrescita, e noi di questo siamo estremamente felici, però sono ancora effettivamente troppi. L'età media si sta sempre di più alzando, siamo intorno ai 60 anni, questo dimostra che, soprattutto analizzando il trend nel corso degli anni, dimostra che per i cacciatori che muoiono non ci sono altrettanti cacciatori giovani che li rimpiazzano, anche se purtroppo comunque ci sono dei cacciatori giovani, non so, pur essendo l'età media di intorno ai 60-65 anni, però alla presenza giovanile c'è, intorno ai 30 anni ci sono ancora dei cacciatori purtroppo, però ripetiamo, il numero sta di anno in anno diminuendo, questo è un dato positivo. Ci sono anche delle donne, purtroppo, quindi, come dire, questa parità è dei sessi, è una parità che non ci piace, perché andare a caccia non è certo un'attività qualificante anche per le donne, però esistono. Le specie cacciabili sono 48, dove possono e dove non possono andare, i cacciatori possono andare su tutti i terreni, anche quelli privati, in virtù dell'articolo 842 del Codice Civile, che consente a solo i cacciatori di violare la proprietà privata. E qui ho chiuso perché non voglio prendere troppo tempo.
Scusatemi, eccomi qui. Dicevo che appunto è imbarazzante il numero, ho dovuto riascoltarlo due volte, 400 milioni di animali si possono uccidere all'anno.
Infatti,
è veramente...
infatti.
Fa impressione, un numero che non credevo nemmeno io fosse possibile. Comunque ti chiedo, per rimanere appunto nel discorso, il calendario venatorio, si dice così, vero, è uguale in tutte le regioni?
Allora, c'è un calendario venatorio che è disposto dalla legge nazionale, che impone per esempio quali siano le specie cacciabili e impone i limiti massimi, quelli che dicevo dal 1° di settembre al 31 gennaio. Poi ogni regione può variare il proprio calendario, ma lo dovrebbe solamente restringere, cioè stando all'interno di quei limiti, quindi di quelle 48 specie cacciabili e di quei 5, quasi 6 mesi di caccia, lo può modificare variando però i termini solo all'interno di quei limiti.
Bene, anzi male.
No, bene niente, infatti.
Diciamo che potrebbero limitare di più. Diciamo che potrebbero anche, adesso faccio una veloce digressione, con tutti gli eventi incendiari che ci sono stati quest'estate, ricordiamo bene, no? 158.000 ettari andati a fuoco in tutta Italia, ogni presidente di regione, in particolare di quelle colpite dai fuochi, potevano decidere e dire: cari signori, c'è stato un disastro, non dico di cancellare la stagione di caccia, ma invece di incominciare il 1° settembre la incominciamo, che ne so, il 1° dicembre. Bene, nessuno l'ha fatto. Lo potevano fare, per legge l'avrebbero potuto fare. Questo ci dà un'indicazione ulteriore, no? Dell'interesse politico nei confronti della caccia.
E poi, scusami se intervengo, ma leggevo in questi giorni che alcune regioni sono riuscite, non so chi è riuscito, comunque sono riusciti a posticipare la caccia di alcuni, o la Lombardia mi pare appunto che ha posticipato la caccia di alcune razze di animali. Cioè, mi domando, quindi si può fare? È che bisogna sempre, diciamo, muovere tribunali, mi pare di capire.
Infatti.
Ho capito. Sì, okay.
Infatti è stato un intervento al TAR della Lega Abolizione Caccia che è riuscita a bloccare fino al 1° ottobre, quindi ancora per un paio di giorni. Ma questo perché? Perché evidentemente quel calendario venatorio era in alcune parti illegale. Questo ancora di più a riprova che i politici, pur di ingraziarsi i cacciatori, sono disposti a violare la legge.
Massimo, ti faccio la prossima domanda. Siamo un po' lunghi con i tempi, però vabbè, insomma,
velocissimo.
Tu di quello. Allora, l'Italia è famosa per le deroghe in generale, ma caccia in deroga cosa significa?
Caccia in deroga, vado velocissimo. C'è una lista di specie che sono di specie migratrici, uccelli migratori, che sono protetti a livello europeo dalla direttiva cosiddetta uccelli. Perché? Perché ovviamente questi attraversano tutto il continente europeo, quindi c'è bisogno di una direttiva che li tuteli a livello del continente. Questi sono sempre protetti, però c'è la possibilità di derogare a questo divieto in casi eccezionali, quando per esempio rappresentano un pericolo per la circolazione aerea degli aeroplani, quindi magari negli aeroporti, il bird strike, quei problemi che possono essere correlati alla presenza di questi uccelli. Beh, con questo pretesto l'Italia, che siamo sempre, no, quelli più furbi, crediamo almeno di esserlo, hanno utilizzato per anni i nostri legislatori regionali questa, come dire, possibilità, consentendo ai cacciatori di andare a caccia di uccelli protetti in tutta Europa, ma dove non c'era alcuna possibilità per applicare le deroghe, cioè non c'era quel rischio che vi ho fatto l'esempio della circolazione aerea o di altri gravi rischi per le persone, però sono riusciti per anni a farlo, solo grazie alla cocciutaggine, alla testardaggine di associazioni come la LAV e altre, siamo riusciti finalmente a mettere uno stop. Quindi da oramai 4 anni a questa parte, con l'articolo 19 bis della legge 157 nazionale, si è posto finalmente un freno a questa caccia in deroga, che difatti è da anni che non viene più utilizzata, se non proprio effettivamente in quei casi consentiti dalla norma europea, che sono limitatissimi.
Diciamo che avremo una serata con una serie di risposte negative, perché credo che per la caccia siamo ancora un po' lontani nel sistemare
la caccia. La caccia è un dramma, è un dramma, ed è un lavoro costante e quotidiano, questo è vero.
Ti fermo un attimo, ci fermiamo un attimo, facciamo un'altra piccola pausa per ascoltare una canzone, Don't Kill the Animals, di Lynn Lovitch e Nina Hagen. Questo brano risale all'inizio degli anni Ottanta e le due artiste lo incisero per finanziare un'associazione animalista.
Come on, let's educate, come you take the human race by.
State ascoltando Lab News, cronache e tutela degli animali. In studio Alessandra Furini e Sandro Guolo.
Eccoci di nuovo a Lab News, cronaca e tutela degli animali. Siete in diretta dalle frequenze di Radio Blu e Tu. Siamo sempre in studio io, Alessandra Furini e Sandro Guolo, e abbiamo in collegamento telefonico il nostro responsabile appunto animali selvatici, Massimo Vitturi. Allora Massimo, parliamo del territorio palesano. Noi abbiamo un posto che appunto a detta di tutti è unico, unico nel senso che siamo proprio, abbiamo tantissimi animali, abbiamo tantissime specie che diciamo fanno parte della nostra regione. E il delta appunto del Po è un parco regionale dove gli animali dovrebbero vivere, mettiamo le virgolette, protetti, ma nonostante questo si può cacciare. Perché? Cioè, chi è che permette questo e perché?
Guarda Alessandra, tu hai toccato un tasto dolentissimo. Il delta del Po è un territorio eccezionale, come dicevi tu, unico a livello nazionale. Poi sì, in Europa ci sono altri delta importanti, però diciamo a livello nazionale è un paesaggio, anche dal punto di vista paesaggistico, unico. Quindi dovrebbe essere un diamante del nostro ambiente, e invece è trattato come una pezza da piedi. Noi parliamo di parco del delta del Po, d'accordo, in provincia di Rovigo, d'accordo, ma quando parliamo di questo parco non siamo, io credo, nella maggioranza consapevoli dell'estensione dell'area protetta. L'area protetta è poco più che ridicola. Se andate a vedere, la mappa è presente sul sito del parco, l'area protetta è praticamente l'asta del fiume Po, quindi il fiume Po con le sponde e con le sue diramazioni che vanno nel delta, e una piccola parte, diciamo, della parte finale dove il fiume si getta nell'area più valliva, dove il fiume si getta effettivamente nell'Adriatico, ma per il resto non c'è alcuna protezione, quindi l'area protetta è ridicola, e perché subito fuori dell'area protetta è territorio cacciabile, quindi chiunque ci può andare a caccia. Sì, ci sono delle limitazioni, diciamo, ma sono limitazioni estremamente ridicole e estremamente superabili. Quindi il territorio del parco del Delta del Po è un territorio limitato e assediato ovunque intorno da terreni dove si può andare a caccia. Quindi gli animali, appena mettono il naso o il becco fuori dall'area protetta, è certo che vengono fucilati. A questo sommiamo il bracconaggio, che è purtroppo un fatto endemico, gravissimo, esiste da sempre, e sappiamo benissimo che è contrastato. Il Parco del Delta del Po è uno degli hotspot riconosciuti a livello nazionale come problematicità rispetto al bracconaggio. Però è combattuto sia a livello locale dalla Polizia Provinciale, sia a livello nazionale dai Carabinieri Forestali, però è talmente forte la presenza di bracconieri che per uno che se ne pizzica altri 100 continuano a fare il loro sporco lavoro in libertà. L'unica soluzione sarebbe abolire la caccia, perché allora vorrebbe dire che ogni sparo sentito in quella zona è un bracconiere, mentre oggi se si sente uno sparo potrebbe essere anche di un cacciatore tra virgolette legale. Quindi per concludere, scusate, il parco dovrebbe diventare veramente un parco, cioè tutto il delta del Po, una bella mappa di una zona verde tutelata nell'interesse degli animali e dell'ambiente.
Diciamo che era troppo faticoso investire nel turismo, nel bird watching, in queste attività qua, ed era molto più remunerativo farsi pagare per far entrare i cacciatori nelle zone di caccia appunto nel delta. Questo è un argomento che ogni volta che lo sento, che lo sentiamo noi che ci viviamo qua, anche se un po' lontani, comunque è una cosa che mi fa proprio andare in bestia. È veramente una cosa che non sta né in cielo né in terra.
Sono d'accordissimo, ma il bello è che, o meglio il brutto è che si rendono perfettamente conto del valore economico del delta a parco, perché sanno benissimo quanto turismo c'è, però più che il valore economico io penso e sono convinto che sia il valore politico di far entrare i cacciatori in quelle aree là, perché certo, i cacciatori votano a differenza degli animali.
Eh sì. Bene, 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 per modo di dire. Allora, la situazione è così devastante nel Delta, in questa piccola area del Veneto. E nel resto del Veneto, dacci qualche buona notizia, Massimo, qualcosa di meglio per quello che riguarda la caccia.
Io vorrei darvi qualche buona notizia, purtroppo però le notizie nel Veneto non ci sono. Vi do come esempio lampante e facilmente comprensibile il territorio protetto nel Veneto. Allora, secondo la legge nazionale, il territorio protetto nella zona di pianura deve essere compreso tra il 20 e il 30% del territorio totale, ok? Il nuovo piano faunistico venatorio in approvazione in questi mesi prevede che nel territorio di pianura del Veneto il territorio protetto sia pari a poco più del 18%. Quindi, se verrà approvato questo piano faunistico venatorio, il Veneto violerà la norma nazionale, perché non solo non sarà compreso tra il 20 e il 30% come previsto, ma sarà meno del limite inferiore, con punte come la provincia di Vicenza che arriva al 5% del territorio protetto, quindi scandaloso. E quindi un'altra volta di più ci fa capire come l'amministrazione regionale veneta, questa e quelle che si sono susseguite negli anni, conti interessi di più la tutela degli interessi venatori che non la tutela dell'ambiente, delle specie animali e delle specie vegetali.
Insomma, la caccia è importante in Veneto, diciamo così, possiamo dirlo.
Diciamo che in Veneto, allora, su questo devo dire che purtroppo siamo in ottima o pessima compagnia, perché in tutta Italia è così. Però a noi stiamo parlando del Veneto, e in Veneto sicuramente gli interessi venatori prevalgono rispetto a quelli che sono gli interessi della maggioranza dei cittadini ad avere un ambiente sano, pulito e senza rischi, come si accennava prima, quando si vuole andare a fare una passeggiata in campagna e magari si rischia anche di venire fucilati dal cacciatore di passaggio.
E qui intervengo chiedendoti, appunto, la caccia non è solo, cioè è la caccia è uccisione di animali, però si sa, e magari i nostri ascoltatori non lo sanno, che è anche un notevole danno ambientale, e quindi
certamente
il perché di tutto.
Guarda,
questo
velocemente, è vero, nonostante i cacciatori ci tengano ad autodefinirsi come i primi veri ambientalisti, i primi veri amanti, no, degli animali e del territorio, cioè è una barzelletta, ma più che da ridere ci sarebbe da piangere, ma per chi gli crede, va molto velocemente, li abbiamo accennati prima, sparare a degli uccelli migratori, che senso ha? Cioè, adesso non dico, togliamoci un attimino, no, da considerare la caccia per quello che è, cioè un'attività violenta e sanguinaria, ma qualcuno sostiene che cacciare degli animali può avere un senso. Adesso non entriamo nel merito, ma sparare agli animali migratori, a degli uccelli migratori che pesano meno del piombo utilizzato per ammazzarli, che senso ha? Ha il senso del piacere del cacciatore di ammazzare, ed è un danno gravissimo che non viene inferto solo a quell'animale, che non viene inferto solo al territorio italiano, ma a tutti gli stati che quegli animali attraversano. Ed è per questo che sono protetti a livello europeo, per quanto alcune specie migratori possono essere comunque cacciabili. Ma non parliamo solo di questo, parliamo di fagiani e lepri, lo sappiamo, forse non tutti lo sanno, che a milioni ogni anno vengono allevati fagiani e lepri in veri e propri allevamenti intensivi a cielo aperto, per poi essere introdotti sul territorio e per finire fucilati dai cacciatori, perché il territorio oramai è privo di quelle specie, sono state talmente sfruttate a livello venatorio dai cacciatori che non sono più presenti fagiani e lepri, quindi vengono immessi continuamente. Anche questo è un danno gravissimo che viene fatto all'ambiente, perché altera gli equilibri, avere queste immissioni continue di animali artificiali, tra virgolette, cosa comporta? Comporta che di conseguenza aumenti anche la presenza e la pressione degli animali predatori, quali certo, per esempio la volpe. Quindi si certo, saltano completamente gli equilibri ecologici, e questo è un altro gravissimo danno ecologico legato all'attività venatoria.
Guarda, ti fermo qui perché ci sarebbe tanto altro da dire, ma al momento i nostri tempi radiofonici ci obbligano a fermarci per una pausa musicale. Mandiamo appunto una canzone per un cacciatore che è di Zauber, è un gruppo torinese, membro del manifesto Artist for Animals. Questa canzone è sarcastica e ben si abbina all'argomento del giorno.
State ascoltando Lab News, cronache e tutela degli animali. In studio Alessandra Furini e Sandro Guolo.
Ritorniamo allora alla nostra intervista con appunto in studio con noi Massimo Vitturi. Parlavamo appunto, Massimo, di cacciatori, di animali, di caccia, e la domanda prossima che ti faccio è appunto la propaganda dei cacciatori. Vanno nelle scuole, dicono che loro sono i veri amanti della natura, come dicevamo prima, i veri animalisti, che la rispettano, vanno a parlare con i bambini, dicono che chi è contro la caccia ma è onnivoro è un ipocrita. Come rispondiamo noi a questa, diciamo, loro propaganda, queste loro affermazioni?
Beh, guarda, è una propaganda. Io chiaramente da vegano come siamo noi, da vegani come siamo, è facile rispondere, perché è chiaro, non siamo né ipocriti né nulla rispetto a queste loro affermazioni.
Abbiamo gli ascoltatori, che appunto non tutti...
Però giustamente chi ci ascolta dice, allora possiamo dire molto semplicemente che la caccia è una crudeltà fine a se stessa. La caccia non serve, abbiamo visto che fa dei danni gravissimi agli animali e all'ambiente, fa dei danni gravissimi alle persone, perché le uccide ogni anno, ci sono tra una trentina di persone fra uccise e ferite dai fucili da caccia. Quindi è un'attività pericolosa, grave, crudele e inutile, perché non è che i cacciatori andando a caccia non vanno in macelleria, ci vanno comunque, e quindi è un surplus che non ha alcun senso. Quindi io direi invece, partiamo dalla caccia per incominciare a chiudere tutte quelle attività antiche che non hanno più senso di esistere sul nostro pianeta e che sono una esclusiva violenza nei confronti degli animali. La caccia, parliamo dei circhi, parliamo delle pellicce, parliamo di tutte quelle attività che hanno ricadute gravissime, negative nei confronti degli animali, ma che non hanno alcuna utilità per l'essere umano. Quindi ragioniamo dal punto di vista utilitaristico, la caccia non ha alcun senso, quindi va chiusa.
Una domanda un po' impegnativa, Massimo, perché c'è un po' di polemica in giro, forse gli ascoltatori non sanno che in questi giorni si stanno raccogliendo le firme per un referendum contro la caccia. Però la LAV, insieme ad altre associazioni di peso in Italia, ha deciso di non aderire a questa raccolta firme. Puoi spiegare ai nostri ascoltatori come mai non è una divisione, ma c'è un motivo ben preciso?
Grazie Sandro per questa domanda, perché mi dai l'opportunità così di spiegare anche ai nostri ascoltatori questa presa di posizione. Come dicevi tu, non è una presa di posizione solitaria della LAV, anche altre grandi associazioni come il WWF, l'ENPA, la LIPU, la stessa LAC, Lega Abolizione Caccia, non prendono parte a questa raccolta di firme. E perché? Allora, la spiegazione è articolata, però c'è da capire prima di tutto che noi, almeno come LAV, io parlo per noi ovviamente, le scelte delle altre associazioni non entro nel merito, per quanto ci riguarda, quando noi intraprendiamo una battaglia, la intraprendiamo per vincerla. Cioè non ci imbarchiamo in un confronto, in una lotta, con l'idea che possa essere persa in partenza. Quella, se ci imbarchiamo in qualcosa, in una qualche attività, lo facciamo con l'obiettivo di vincere. La stessa cosa, lo stesso discorso, lo abbiamo applicato anche alla questione del referendum anticaccia. Allora, noi all'inizio siamo stati contattati come associazione e abbiamo notato, proprio partendo dal nostro approccio, che è quello che vi ho appena accennato, e anche dal fatto che come associazione abbiamo una certa esperienza, perché abbiamo fatto parte di due comitati referendari contro la caccia negli anni 90, quindi abbiamo una qualche esperienza pregressa, abbiamo fatto notare che c'erano delle criticità in questo percorso, perché ricordiamoci che il percorso referendario non è solo nella raccolta delle 500.000 firme valide, che vuol dire quindi 700.000 firme totali, punto. Dopo raccolte queste firme, che è una cosa che con un enorme impegno stanno facendo altre associazioni, altri volontari, poi c'è la fase di indizione del referendum, nel quale ricordiamoci che bisogna portare a votare il 50% più uno del corpo elettorale nazionale, quindi vuol dire decine di milioni di persone che devono andare a votare e votare sì per l'abolizione della caccia. Quindi il percorso è questo, e su questo percorso abbiamo fatto notare alcune criticità. Prima fra tutte, e più facile da comprendere, è che, non so se tutti lo sanno, ma ci sono due comitati referendari che in questo momento stanno raccogliendo le firme in maniera disgiunta su due quesiti referendari diversi che puntano tutti e due all'abolizione della caccia. Già questo è facilmente comprensibile per tutti che è un fattore di elevata criticità, perché il cittadino viene chiamato a firmare su due quesiti referendari. Pensate alla confusione che può fare nelle persone comuni che non hanno esperienza di questo argomento, dell'argomento caccia, ma soprattutto dell'argomento referendario. Cioè, si troverà ad essere chiamato a firmare da un comitato avendo già firmato un altro comitato. Ci saranno delle firme doppie, ci saranno delle firme che mancheranno. Questo è per far capire che dal nostro punto di vista è mancata una fase organizzativa. Noi come LAV abbiamo cercato di dare un contributo, abbiamo cercato di mettere in gioco queste cose. Purtroppo non è stato dato nemmeno riscontro alle nostre critiche, che volevano ovviamente essere costruttive e cercare di migliorare questo percorso per andare a obiettivo, per vincere, come avevo detto. Tant'è che anche ad agosto, un paio di mesi fa oramai, siamo stati contattati da uno dei due comitati referendari per prendere parte al percorso che mancava di raccolta firme. Da parte nostra non ci sono state preclusioni, abbiamo detto va bene, parliamone, cioè confrontiamoci su questa cosa. Nessuno ha più sentito nulla, quindi non siamo neppure più stati ricontattati da parte degli organizzatori, di coloro che gestiscono il comitato referendario. Quindi cioè senza nulla togliere all'impegno che queste persone stanno mettendo, che queste associazioni stanno mettendo per raccogliere le firme necessarie, però è chiaro che dal nostro punto di vista sono mancate fin dall'inizio delle importanti pilastri organizzativi, che sono sostanzialmente un finanziamento cospicuo, perché quando si parla di organizzare un percorso referendario, che ricordo va fino a quando si arriva alle urne, si parla di centinaia di migliaia di euro, ma tante centinaia di migliaia di euro, e neppure non è stato considerato un supporto politico all'interno del Parlamento, che è un altro elemento fondamentale per sostenere un referendum, e perché questo non vada a perdersi nei rivoli della politica o addirittura a essere osteggiato, come è successo negli anni 90. Ecco, dal nostro punto di vista queste mancanze mettono fortemente a rischio non solo il referendum, ma già questo percorso di raccolta firme per poter indire il referendum, e quindi per questo non abbiamo ritenuto non abbiamo ritenuto che ci fossero le condizioni per poter partecipare a questo progetto, a questa sfida importantissima.
Sei stato chiaro, quindi penso insomma che i nostri ascoltatori abbiano capito bene. E prima di passare i saluti lancio un'altra canzone, Low di Lenny Kravitz, una canzone del 2018, questo artista vegan crudista che alla soglia dei 60 anni sfoggia un fisico non da poco ed è l'immagine del vegan sano e in forma. Quindi ascoltiamo Love di Lenny Kravitz.
Know that I am plain to see. someone's always left out in the rain. Is there a chance that we can make it? Just keep it real, cause we can't fake it, yeah. Cause you and I can't take this anymore. We've got to keep our feet right on the floor. There's no more secrets, no more lying.
Ascoltando Lab News, cronache e tutela degli animali. In studio Alessandra Furini e Sandro Guolo.
Rieccoci ancora in studio, con noi appunto il nostro ospite Massimo Vitturi, il nostro responsabile Lab di animali selvatici, che ringraziamo, lo salutiamo per averci fatto compagnia. Grazie Massimo di essere stato con noi e di tutto.
Grazie
il lavoro
a voi.
Che fai. E tutto, cioè, devo ringraziarti proprio per il lavoro che fai per tutti gli animali selvatici.
Guarda, io come dico spesso, non dovete ringraziarmi, perché è una cosa nella quale credo e nella quale siamo tutti impegnati a fondo quotidianamente, quindi è un lavoro che ci coinvolge e che, come dire, è una cosa oramai diventata essenziale, cioè lo dimostra le evidenze quotidiane, cioè non è che lo facciamo per noi, lo facciamo per gli animali, lo facciamo per l'ambiente in cui viviamo.
Beh certo, grazie comunque di essere stato qua. Sì, grazie di essere stato qua.
Sei il nostro portavoce, quindi comunque grazie.
Okay, d'accordo.
Se volete riascoltare questa puntata o se ve la siete persa, per i nostri ascoltatori appunto la replica andrà in onda giovedì alle 18:10, oppure potete andare anche sul nostro sito, appunto, anzi il sito di Radio di Blu e Tu, che è www.radio.bluetu.it, alla pagina dei podcast.
Ciao Massimo.
Grazie,
allora,
buona giornata.
Ciao.
Arrivederci.
Ciao,
ciao. Ciao Massimo,
ciao,
grazie.
A tutti. Ciao a tutti.
Bene, ringraziamo Silvia Mariani, responsabile della Radio di Rovigo e come sempre autrice di questo programma, Walter Sigolo, Nicola Ferrari per il montaggio e la regia. Vi aspettiamo alla prossima puntata, tra 15 giorni sempre puntuali, sempre di lunedì, sempre alle 11:05. Arrivederci da Alessandra Furini,
Alessandra Furini
e Sandro Guolo. Grazie, alla prossima puntata.
Grazie ancora a tutti.
Avete ascoltato Lab News, cronache e tutela degli animali. Hanno condotto in studio Alessandra Furini e Sandro Guolo, un programma a cura di Silvia Mariani.